Ecco, veniamo a rispondere alla terza domanda. Come si lotta? Abbiamo visto il senso di questa lotta, in particolare focalizzando il luogo del combattimento, il cuore. Abbiamo cercato di individuare un po' le maschere, i volti con cui il nemico si avvicina al cuore, in particolare due, la gola e la ciglia. Ecco, come condurre questa battaglia? Qual è la palestra, potremmo dire, in cui addestrarsi? E qui ci rifacciamo ancora al testo che ho già commentato, Efesini 6, 10, 20, in cui Paolo ci offre una descrizione precisa, dettagliata, dei vari elementi che compongono quell'armatura simbolica mediante la quale il credente può affrontare la lotta contro le insidie del diavolo. Abbiamo visto come tutte le parti dell'armatura servono per parare i colpi del nemico, per evitare di essere feriti mortalmente, per permettere la ripresa della battaglia, ma vediamo che in questo elenco una sola è l'arma offensiva. L'unica posta nelle mani del combattente è capace di annientare la pericolosità del nemico rendendolo inoffensivo, ed è la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. E questo riguardo allora possiamo anche richiamare ancora il testo di Luca 4, questa spada che Gesù stesso impugna contro il nemico. Per custodire veramente il nostro cuore, orientare il nostro agire, noi abbiamo bisogno di una parola sicura, una parola che non può essere ingannata, una parola capace di fare chiarezza, di smascherare l'origine e la direzione dei nostri desideri, una parola alla quale i pensieri non possono resistere e sono obbligati a rispondere correttamente. Potremmo dire a buttare giù la maschera. Come ricorda un detto del Padre Deserto, già citato, sii il portinaio del tuo cuore. Interessante, sii il portinaio. Dunque è una responsabilità che noi abbiamo. Sii il portinaio del tuo cuore affinché lo straniero non entri dicendo tu sei dei nostri e dei nostri nemici. Oppure il testo riportato nella vita di Antonio, che pone la domanda al pensiero: chi sei, da dove vieni? Ecco, una risposta, una domanda precisa, però appunto attraverso una parola anche precisa. Questa parola precisa, capace di interrogare, è la parola di Dio. E appunto per Paolo la parola di Dio è come una spada, cioè la forza di fare chiarezza, separare. Va in profondità rivelando la verità del nostro cuore e di ciò che si muove in esso. Nulla può sottrarsi allo sguardo della parola di Dio. Ma appunto la forza di questa parola è di Dio, non è umana, viene dallo Spirito di Dio che agisce in essa. Quello spirito che scruta e prova i nostri cuori, quello spirito che conosce ciò che è secondo Dio, quello spirito che viene in soccorso alla nostra debolezza. Pone alla porta del tuo cuore un cherubino con la spada infuocata. E qui si potrebbe aprire tutto il discorso del discernimento spirituale attraverso la parola di Dio. A questo riguardo, per chi interessasse, io ho scritto un piccolo libretto sul rapporto parola di discernimento spirituale, si può trovare, non so se ancora, ce ne sono ancora copie, era stato stampato dalla scuola di accompagnamento spirituale di Milano, in Corso Venezia, piccolo libretto in cui appunto cerco di analizzare proprio questa relazione, come la parola di Dio, anche attraverso alcune tappe, può veramente essere il luogo centrale di questo discernimento. Quindi non mi soffermo su questo, ma penso sia importante, ecco, anzitutto sottolinearlo. Ma qual è il clima umano e spirituale che permette appunto di maneggiare, se così possiamo dire, agevolmente, con maestria, questa spada? Anche qui il testo di Paolo ci rimanda chiaramente al contesto militare, fatto di esercizio, di duro addestramento. Però non è solamente questione di abilità. Paolo ci ricorda soprattutto che la spada dello Spirito, la parola di Dio, può essere maneggiata, può esercitare la sua funzione, sempre pronta ad agire nel discernimento, solo se si rimane vigilanti con ogni perseveranza e intercessione. Ecco, nel testo di Paolo non solo viene descritta l'arma per combattere, ma anche il clima, le modalità con cui noi possiamo affrontare seriamente il nemico. Ed è appunto il clima della vigilanza, profondamente legato all'esercizio, all'ascesi, quel clima umano e spirituale che coinvolge due dimensioni essenziali dell'uomo, il corpo e il cuore. E collocare l'ascesi e la vigilanza proprio in stretta relazione con la lotta spirituale, ma direi più, in modo più ampio, con la vita cristiana, appunto come ci ricorda Paolo in Efesini 6, significa restituire a queste due dimensioni una corretta ed equilibrata funzione nell'ambito della maturazione umana e spirituale. Inoltre questa relazione permette anche di definire le condizioni essenziali, i criteri, i limiti per un discernimento di un'ascesi, una vigilanza sane, evangelicamente liberate. E a questo riguardo, ecco, si può sottolineare un aspetto importante. Ogni forma di ascesi che coinvolge la dimensione corporale nel combattimento spirituale è anzitutto in relazione alla vigilanza. Con l'ascesi richiama di più il corpo. Potremmo dire l'ascesi è la vigilanza del corpo. La vigilanza in senso stretto richiama il cuore. L'interiorità, il vero luogo della lotta. E appunto allora l'ascesi, in relazione alla vigilanza, mira essenzialmente a purificare i desideri che abitano nel cuore, rendendoli conformi a quelli dello spirito. Un autore spirituale russo, il monaco il vescovo Ignazio Briancianino, ha scritto diversi trattati sulla preghiera, eccetera, e ha un piccolo manuale per i novizi, che si è molto diffuso e ancora abbastanza usato oggi in Russia. Esprime così il ruolo dell'ascesi nella vita monastica. L'ascesi corporale è necessaria per rendere la terra del cuore adatta a ricevere i semi spirituali e a produrre frutti della stessa specie. Abbandonare o trascurare le fatiche ascetiche significa rendere il terreno inadatto ad essere seminato e a produrre il frutto. Esagerarle, invece, o porre in esse la propria speranza è altrettanto nocivo, o addirittura più ancora che abbandonarle. L'abbandono delle osservanze ascetiche corporali rende l'uomo simile ad un animale, dando libero sfogo alle passioni del corpo ed offrendo ad esse un vasto campo d'azione. Ma l'esagerazione rende l'uomo simile ai demoni, perché favorisce e rinforza la predisposizione alle passioni dell'anima. Diamo il giusto valore alle pratiche ascetiche e corporali. Esse sono strumenti indispensabili per acquistare le virtù, ma vigiliamo per non scambiare questi strumenti come se fossero virtù. L'ascesi non è una virtù, è uno strumento. Per non cadere nell'accecamento e privarci dei progressi spirituali a causa di una falsa concezione dell'agire cristiano. Come pare un testo equilibrato questo? Perché anche mette in guardia da quei pericoli che purtroppo ci sono stati, che poi alla fine portano al rigetto di tutto questo mondo. Ecco, questo testo dunque ci aiuta anche a fissare i limiti di ogni ascesi. Se la fatica e il dominio del corpo non raggiungono il cuore, non si trasformano in custodia e in vigilanza dell'interiorità, in purificazione dei pensieri, possono certamente anche plasmare un carattere, possono anche favorire un autocontrollo. Ci sono persone che appunto con dure fatiche ascetiche riescono a controllare, raggiungendo in modo errato quella che gli antichi chiamavano l'apatia, diventano apatici, ma l'apatia è un'altra cosa. L'apatia è saper gestire il proprio mondo interiore. Ecco, possono anche giungere a questo, ma non plasmeranno mai l'uomo spirituale. C'è questo testo interessante nella Filocalia. Colui che ha rinunciato alle cose materiali ha fatto monaco, si può prendere la parola monaco non in senso legato a una scelta di vita, ma ha unificato, monaco vuol dire quello, ha fatto monaco l'uomo esteriore, ma non ancora l'uomo interiore. Chi invece ha rinunciato ai pensieri passionali di questo, è questo il vero monaco. Facilmente uno fa monaco l'uomo esteriore, se vuole, ma non è piccola lotta fare monaco l'uomo interiore. Dunque, fare monaco l'uomo interiore, cioè condurre la totalità della vita ad una unità, ad una libertà, attraverso la tensione verso un punto unificatore, Dio, e la sua rivelazione, e la rivelazione del suo amore in Gesù, ecco, questo è l'obiettivo di ogni cammino ascetico, della lotta spirituale. Ed è a questo che dobbiamo mirare. Sappiamo che è un obiettivo che, abbiamo visto, supera il puro sforzo umano. Ecco, se manca il profondo legame con la totalità della persona, la sua maturazione verso una libertà e una capacità di amare in Cristo, questo è l'obiettivo appunto del combattimento spirituale, e l'agape è il frutto dello spirito, ogni ascesi, ogni esercizio perde il suo valore, diventa riduttiva, tipo così di ascesi, o addirittura antievangelica, aberrante. E questo, l'abbiamo visto, è quello che ha, il pericolo che ha corso lungo i secoli anche l'ascesi cristiana e anche tutto questo mondo di cui abbiamo parlato in questi giorni. Appunto, se c'è una perdita, una reazione negativa a questo aspetto della vita spirituale, questo è dovuto anche, non dobbiamo dare sempre colpa al mondo secolarizzato, questo è dovuto anche a un modo non equilibrato, senza discrezione e discernimento, di gestire tutto questo. E dobbiamo anche riconoscere in questo che anche, io ho citato molti autori monastici, ma ci sono anche in questi testi dei passaggi anche abbastanza ambigui. Non sempre questi autori hanno agganciato in modo chiaro, ecco, ad una matrice biblica, evangelica, ecco, questo ambito. A volte sono più debitori del contesto culturale o filosofico pagano. E poi anche si legge tutta una certa letteratura geografica, l'idea che viene fuori non è quella di un uomo spirituale guidato appunto dallo spirito, ma piuttosto di un eroe stoico. Ecco, tutto questo ha influito sul modo anche di praticare l'ascesi corporale, sul suo contenuto, trasformando a volte anche l'ascesi in una pratica fine a se stessa, il cui obiettivo era solo il dominio di sé, con una sorta, dicevo, di autocontrollo del corpo, ma senza un'autentica e positiva relazione con la dimensione dell'amore. Questa modalità, caratterizzata appunto da una generosità puramente naturale, ha reso poi ogni pratica ascetica schiava di un volontarismo, una visione moralistica, meritoria, i meriti della vita cristiana. Ecco, acquistare meriti, più fioretti si fanno, più meriti si acquistano. Ecco, non è questa la prospettiva. Interessante questo passaggio di Evdokimov nell'età della vita spirituale, che mi pare sottolinei, riproponga il cammino liberante di un'autentica tradizione ascetica. L'ascetismo non ha nulla in comune con il moralismo. Il contrario del peccato non è la virtù, ma la fede dei santi. Il moralismo esercita le forze naturali, il suo profondo volontarismo sottopone il comportamento umano agli imperativi morali. Ma è noto fino a qual punto l'etica autonoma ed immanente sia fragile e poco efficace, perché non offre nessuna sorgente vivificante. Si può rispettare una legge, ma non la si può mai amare come si ama una persona, Gesù Cristo. Il Cristo non è il principio del bene, ma il bene incarnato. Per questo, nei conflitti tragici dell'esistenza, al colmo della sofferenza o della solitudine, i principi morali e sociologici sono impotenti. Non hanno il potere di dire al paralitico «levati e cammina». Non possono perdonare né assolvere, rendere la colpa inesistente o risuscitare i morti. E rette a sistema la loro rigida apparenza di impersonalità e di generalità nasconde il fariseismo dell'orgoglio degli umili. È la forma più perniciosa, perché quando l'orgoglio è preso per umiltà, la malattia è irrimediabile. La virtù degli asceti ha un suolo diverso e significa il dinamismo umano messo in moto dalla presenza di Dio. Non si tratta di un'opera meritoria. E cita una frase di Giovanni Crisostomo: Dio è il nostro creatore e salvatore, non è colui che misura e pesa il prezzo delle opere, non è il contabile. Ecco, mi soffermo adesso brevemente un po' sul tema della vigilanza, poi domani prenderò così alcuni aspetti più legati all'ascesi, ma in fondo recuperando anche la preghiera e alcuni altri aspetti. Ecco. La vigilanza e l'attenzione, potremmo definirle veramente l'ascesi del cuore. Abbiamo visto come nel cuore interagiscono molte forze. Abbiamo visto anche la stretta interdipendenza tra i sensi, che coinvolgono la nostra dimensione corporale, udito, bocca, sguardo, eccetera, e il cuore, simbolo della nostra interiorità. Ecco, tutto questo esige un cammino, che è anzitutto ordinato a mantenere attento e desto il cuore. Ecco, infatti, la custodia dei sensi, con l'ascesi dello sguardo, della bocca, delle orecchie, sono relativi all'attenzione del cuore, permettendo appunto di trasportare la vigilanza nello spazio interiore in cui avviene la lotta. E in questo senso vigilanza e attenzione diventano proprio, lo dicevo, l'ascesi, la fatica del cuore. Appunto una disciplina interiore per mezzo della quale è possibile operare una purificazione necessaria per rendere appunto efficace quella spada dello Spirito, la parola di Dio. Dice un autore monastico, ogni carisma è dato con la fatica del cuore. Il carisma della vigilanza non lascia entrare i pensieri, o se entrano, non permette loro di nuocere. Che Dio ti conceda di essere sobrio e vigilante. Ad un fratello illuso della tranquillità del suo cuore, un anziano lo pone di fronte alla consapevolezza che solo un cuore vigilante rende possibile un vero discernimento. Fratello ha detto ad un anziano, io non vedo lotte nel mio cuore, tutto contento, non avere questi problemi. L'anziano gli rispose, tu sei una piazza, tu sei un edificio aperto da tutti i lati, chiunque entra da te e ne esce a proprio piacimento. E tu non sai ciò che accade. Se tu avessi una porta, se tu la chiudessi e impedissi ai cattivi pensieri di entrare, allora li vedresti fermi all'esterno e combattere contro di te. È un detto interessante questo, perché a volte può essere anche la nostra situazione, no, non ci sono problemi, tutto va bene. Potrebbe essere veramente l'aver raggiunto anche una tale purezza interiore, ma potrebbe anche essere il rischio di un cuore che è come una piazza. C'è una gran confusione, non si capisce più niente. Ecco, avere una porta per sapere ciò che accade nel cuore è nient'altro che vigilare e mantenere costantemente sotto controllo la relazione tra sensi e interiorità. Ecco, questo permette allora di fare un discernimento. L'immagine della porta, porta è il luogo in cui si entra, si esce, la si può chiudere, la si può aprire, dunque è un'immagine simbolica del discernimento. Ecco, questo permette il discernimento, capire ciò che intacca la qualità dei nostri desideri. E d'altra parte un cuore vigile, custodito, impedisce ai sensi del corpo di cadere nei lacci del nemico. Un anziano dice, lotta con tutte le tue forze, perché la tua attività interiore sia secondo Dio, e così vincerai anche le passioni esteriori. Sottolineo adesso alcuni aspetti proprio del rapporto tra vigilanza e attenzione, che come termini noi rischiamo un po' di confonderli. Però in greco sono due termini diversi, ma sono anche due realtà, due atteggiamenti diversi, anche se profondamente legati. Mediante la vigilanza e l'attenzione noi possiamo veramente avanzare con circospezione, con pazienza nel luogo della interiorità, orientarci all'interno di un mondo che sappiamo spesso ambiguo, vegliare in esso per poter discernere i passi del nemico. Scrive l'Abba Isaia, l'uomo ha bisogno di un grande discernimento che recida ogni volontà carnale e di una vigilanza attenta, mette assieme le due parole, in tutte le sue vie per evitare di smarrirsi. L'attenzione contrapposta alla superficialità, alla distrazione spirituale, appunto situazioni che indeboliscono la vivacità interiore, ecco, l'attenzione implica appunto una capacità di fissare lo sguardo interiore su ciò che è essenziale ed essere sempre in tensione verso di esso. E anche il senso che ha la parola nella sua matrice latina, attenzione, ad tendere, tendere a, essere in tensione verso. E nel nostro linguaggio essere attenti a qualcosa, vuol dire che quel qualcosa cattura la nostra attenzione. La vigilanza invece può essere considerata la custodia dell'attenzione. Cioè, non si può essere attenti se si è distratti, appesantiti, se manca una sobrietà di cuore, di mente. La vigilanza, che richiama appunto l'essere svegli, permette una attenzione. Mi pare capitolo 13 di Marco, la parabola del portinaio che veglia, ecco, in quei pochi versetti sono usati quattro verbi che di fatto poi la traduzione italiana li traduce grossomodo o con vigilanza, con attenzione, ma quattro verbi diversi. In greco il vocabolario della vigilanza, dell'attenzione è molto ricco. E ognuno di questi ha una sfumatura. Pur essendo collegati, ecco, o sottolinea la capacità, ecco, di avere gli occhi aperti, ma non basta. Questi occhi aperti bisogna puntarli verso un obiettivo. Ecco, gli occhi aperti e la vigilanza. L'obiettivo su cui gli occhi si puntano è l'attenzione. La fatica del cuore e la vigilanza, scrive un autore, sui pensieri aiutano a fissare la propria attenzione sul Signore. Ecco, allora questo fa comprendere come per un equilibrio nella vita spirituale questi due atteggiamenti sono fondamentali. Veramente costituiscono un esercizio, un metodo spirituale, come li chiama Esicchio. Ecco, nell'antica tradizione non c'erano gli esercizi spirituali. Il periodo che era dedicato, potremmo dire, agli esercizi spirituali, è chiaro, sappiamo che è un termine che viene da Ignazio, era la Quaresima, in cui appunto qual era l'esercizio spirituale? Era proprio questo, quello della vigilanza e dell'attenzione. Ecco, mi pare importante appunto richiamare questo anche per non ridurre vigilanza e attenzione a una semplice conoscenza di sé. Certamente per vigilare è necessario conoscere il proprio mondo interiore, ciò che si muove in esso, i desideri che lo abitano, le pieghe in cui si nasconde ogni ambiguità e ogni falsità. Potremmo anche dire, e per far questo è necessario anche conoscere la psiche, dunque anche tutto quello che le scienze umane ci aiutano a fare è buono. Però questa conoscenza non è ancora la vigilanza. Vigilare ed essere attenti a se stessi è qualcosa di più. Non implica solamente una conoscenza, ma implica un esercizio della volontà, della memoria, attraverso i quali il cuore, unito all'intelligenza appunto, è tenuto continuamente desto sotto lo sguardo di Dio. Basilio dice: sii dunque attento a te stesso per essere attento a Dio. C'era il famoso detto che era, non so, sul stipite di qualche tempio: conosci te stesso. Ecco, qui invece è attendeti bibse, dice Basilio, è il titolo di una sua omelia. Sii attento a te stesso, non solo conosci te stesso, ma sii attento a te stesso per essere attento a Dio. Dunque la vigilanza e l'attenzione ci riportano continuamente al centro della nostra vita, ma anche alla verità di noi stessi di fronte a Dio, di fronte agli altri, creando appunto quello spazio in cui è possibile lottare assieme a Cristo, l'umiltà. Colui che è vigilante è anche umile. In un certo senso si può paragonare la vigilanza e l'attenzione alla memoria Dei, al timor Dei, con cui Benedetto inizia la sua scala dell'umiltà. Questa scala che per salire fa scendere, ha come primo gradino il timore di Dio, cioè la consapevolezza di essere sotto lo sguardo di Dio. Ecco, di essere sotto lo sguardo del vigilante, colui che scruta, colui che vede. Timore di Dio, che è una dimensione tutt'altro che legata alla paura. È proprio la consapevolezza di essere quello che si è, sotto lo sguardo di Dio, senza paure, senza fughe. Ecco, chi ha imparato a vegliare su se stesso, collocandosi sotto lo sguardo di Dio, ecco, diventa umile, cioè non giudica più suo fratello, ma assume dinanzi a Dio la propria fragilità, la propria colpa e la affida alla sua misericordia. E qui si sprecano i detti dei padri su questo aspetto, il non giudicare. Era una delle caratteristiche dell'antico monachesimo egiziano, proprio la ritrosia a dare un giudizio sull'altro, perché appunto, e questo lo dicevano questi monaci, perché quando uno conosce se stesso non ha più il coraggio di giudicare gli altri. Prega per gli altri, li affida la misericordia di Dio, ma non li giudica. Ecco, c'è appunto quella stupenda omelia di Basilio, è stata pubblicata in italiano in questi libretti della comunità di Bose, questi libretti che traducono opere patristiche, intitolata appunto Attenditi, se sii attento a te stesso, in cui Basilio dice: non cessare dunque di scrutare te stesso, se vuoi vivere secondo il comandamento, non stare a guardare fuori di te, se ti riesce di trovare qualcosa da rimproverare agli altri, come faceva quel fariseo presuntuoso, vanaglorioso, che innalzava se stesso giustificandosi e disprezzava il pubblicano. Non smettere di esaminare te stesso, chiedendoti se hai peccato nei tuoi pensieri o se la tua lingua più veloce del pensiero non ha detto qualcosa di troppo, se con le opere delle tue mani non hai compiuto qualcosa al di là delle tue intenzioni. E se trovi nella tua vita un gran numero di peccati, sei uomo e dunque ne troverai di certo, ripeti le parole del pubblicano: o Dio, abbi pietà di me, peccatore. Questo testo di Basilio mi pare interessante anche, con questo chiudo, e senza volerlo apre proprio al momento della sacramento della riconciliazione, fa accenno a uno strumento, a un esercizio appunto, che la tradizione monastica ci ha consegnato per mantenere il cuore e i sensi svegli nella vigilanza. E si tratta dell'esame di coscienza. Sapete, l'esame di coscienza non è un'invenzione della devozio moderna. Il primo testo lo si trova nella vita di Antonio. Antonio addirittura dice che bisognerebbe ogni 6 ore fare un esame di coscienza. Esagera un poco. Ma ecco, credo che se interpretato bene è veramente un esercizio di vigilanza. Anche qui, come avviene per altri aspetti del linguaggio, questi temi che stiamo trattando, questo termine anche può richiamare tutto un mondo disciplinare colpevolizzante. Passare al vaglio la propria coscienza, vivisezionare i sentimenti, atteggiamenti, azioni, pensieri, sottoporre tutto ad un giudizio. Ecco, questo può, mi pare, provocare situazioni non sane spiritualmente. E d'altra parte, dobbiamo riconoscerlo, noi non possiamo essere giudici affidabili del nostro agire, del nostro mondo interiore. Non può essere, mi pare, l'esame di coscienza una sorta di piccolo tribunale in cui io mi siedo dalla parte del giudice incomincio a giudicare quello che è fatto. Perché questo rischia di trasformarsi in un ripiegamento su se stessi. Per alcuni, per esempio per gli scrupolosi, colpevolizzante, non se ne viene fuori dopo. Per i superficiali si trova subito una giustificazione per tutto. Evdokimov scrive: l'ascesi implica una grande lucidità per riuscire a vedersi come si è. L'equilibrio cercato si accompagna ad una chiara visione della propria realtà, ma è vivamente sconsigliabile una analisi eccessiva di sé. Guardarsi continuamente come in uno specchio può scatenare uno stato morboso di eccessiva scrupolosità. Questo vale un po' anche per tutte le dimensioni della vita spirituale, anche la preghiera. Molti autori sottolineano come non è sano sempre star lì a tastare il polso della preghiera. Che punto sono? È perfetta, manca ancora a quel gradino. Qui più che mai è necessaria una perfetta misura ed anche l'aiuto di una guida sperimentata e l'atmosfera benefica di una comunità vivente. Però mi pare che la perfetta misura mette a punto in relazione l'esame di coscienza con la vigilanza, proprio evitando di ridurlo ad un tormentante giudizio di sé. E allora in questa prospettiva l'esame di coscienza è essenzialmente un uso della memoria, far emergere alla nostra consapevolezza le radici da cui nascono i nostri atteggiamenti, le nostre reazioni, i nostri giudizi, attraverso appunto uno sguardo attento al nostro cuore. Chi sei? Da dove vieni? Sei dei nostri o dei nostri nemici? Quell'esame di coscienza è una sorta di memoria cordis, che ci evita di vivere appunto nella dimenticanza. Per Basilio la dimenticanza è uno dei mali spirituali peggiori, e la memoria di Dio, ma anche la memoria, ecco, della misericordia che Dio e del suo perdono su di noi, sono quelli che danno forza alla vita spirituale. Ecco, ma questa memoria cordis necessaria per far emergere questo mondo e capire cosa si muove in esso deve essere accompagnata da un'altra memoria, la memoria di Dio, cioè la consapevolezza che tutto questo avviene alla presenza di Dio, l'unico che può valutare obiettivamente il nostro cuore e la totalità della nostra vita. E questo significa porre il contenuto del nostro cuore, appunto quello che tiriamo fuori, davanti agli occhi di Dio per poter vedere, interpretare, discernere tutto il nostro agire con il suo sguardo. E sappiamo che lo sguardo di Dio è sempre positivo su di noi. È sempre uno sguardo in avanti, ci dà sempre delle possibilità. Potremmo dire che lo sguardo di Dio è il suo spirito. Dice lo pseudo Macario, occhio di fuoco che purifica e che diventa una lampada accesa per discernere i pensieri. Ecco, penso che allora così l'esame di coscienza è veramente liberante. Pur passando attraverso il crogiuolo di una onesta verità di se stessi, ecco, ma rimette tutto sotto lo sguardo di Dio, che è uno sguardo di giudizio certamente, ma di misericordia. Ci fa vedere quello che siamo realmente, ma ci fa anche vedere quello che possiamo essere, quello che Lui desidera che noi siamo. E accanto all'esame di coscienza, credo che lo strumento che la tradizione ha indicato, ecco, per custodire nella vigilanza il cuore è certamente la preghiera. Anzi, vi ho già detto che più che uno strumento, la preghiera è lo spazio in cui attenzione e vigilanza possono veramente entrare in azione, dare unità alla complessità della vita. E qui rimandiamo ancora a Efesini 6. Tanto che Evagrio ha potuto dire: l'attenzione che cerca la preghiera troverà la preghiera. Se c'è qualcosa infatti a cui segue la preghiera, questa è l'attenzione. Giocando anche sui termini in greco, preghiera e proseuche, attenzione e prosoche. Ecco, legame tra preghiera, vigilanza, attenzione. E proprio in questo clima spirituale è maturata quella che noi conosciamo col nome di preghiera del cuore, appunto come liturgia incessante che mantiene l'interiorità dell'uomo nella vigilanza e permette l'attenzione nel discernimento dei pensieri. Ma diventa anche questa preghiera, questa liturgia interiore, la forza nella lotta, in quanto apre a colui che solo ha il potere di perdonare i peccati e conosce i cuori nel segreto. E a questo riguardo, e termino con questo, è stupendo il testo di Cassiano nella conferenza decima, sulla preghiera appunto, in cui lui dice: ma c'è, ecco, parlando appunto di questa invocazione del cuore, c'è un versetto, c'è un salmo che può veramente diventare il sottofondo di tutta la nostra vita. Quindi sceglie uno. Salmo 69, versetto 2. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Che è diventato poi l'introduzione di ogni preghiera liturgica. E qui passa in rassegna, ed è un testo che, se avete occasione, leggetelo, un po' tutte le situazioni che possono capitare nella vita concreta, spirituale, passa in rassegna i pensieri, e fa vedere come questo versetto in fondo è essenziale, perché ci fa prendere coscienza della nostra realtà, ci fa vivere nell'umiltà, abbiamo bisogno di essere salvati, però ecco, sappiamo a chi rivolgerci, sappiamo che qualcuno è lì pronto a salvarci, e tutto attraverso questo grido: o Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. E in questa linea si colloca anche questa apoftegma. Abba Elia raccontò che un anziano viveva in un tempio e vennero i demoni a dirgli: vattene da casa nostra. E l'anziano disse: voi non avete casa. Allora cominciarono a disperdergli tutti i rami di palma, ma l'anziano pazientemente li raccolse. Infine, presagli la mano, il demonio lo trascinò fuori, ma egli, giunto alla porta, l'afferrò con l'altra mano gridando: Gesù, vieni in mio aiuto. Subito il demonio fuggì e il vecchio si mise a piangere. Ma il Signore gli disse: perché piangi? L'anziano rispose: perché osano impossessarsi di un uomo e fare tali cose? Sei stato negligente, gli disse il Signore. Vedi che mi sono lasciato trovare appena mi hai cercato. Questo ti dico: molta fatica è incessante. Se non c'è la fatica, non si può avere Dio con sé. Egli, infatti, per noi è stato crocifisso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.